Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Oh, dopo 9 anni sei tornato, finalmente.
Buongiorno.
Buongiorno. Qui è successo di tutto, di tutto quando non c'è, di tutto. Non
Ragazzi,
hai idea.
Io non ho paura delle malattie. Ho paura della sanità. È diverso.
Porca miseria.
C'è della polenta.
Ho ragione, Pisotti.
C'è della polenta. Ma quello l'altro giorno eri tutto un...
Ho ragione o no?
Eri tutto un complimento
tutto
per i vaccini.
Come tutto fatto da uomini, per cui...
No, però sai qual è il problema secondo me in questo periodo? E quello che dice Tony lo testimonia. Ha parlato benissimo dei vaccini e stamattina invece ha avuto un problema nello stesso settore. Perché? Perché tutte le energie adesso sono incanalate nei vaccini.
Sui vaccini.
Se fai altro è un casino.
Vabbè.
Infatti hanno tutto sommato sospeso interventi e operazioni.
Quello succede.
Ci sarà una rincorsa.
Comunque, per metterti sereno, Tony, dopo questa mattinata movimentata, sì, c'è una storia di Picozzi molto molto interessante.
Molto interessante.
Una storia da tipo che sembra scritta da un regista sotto acidi. Invece è vera.
È assolutamente vera, è successa. Permettiamoci il lusso di analizzarla perché è successa tanti anni fa, ma in realtà il tema dominante è la fake news e tutto ciò che c'è di contemporaneo. Io vedo costantemente, ogni giorno, battaglie sui media assolutamente basate su fake, su costruzioni assolutamente delle...
Già nel 1700...
1726 il clou.
Già di Letteleotta aveva 1 milione di follower.
Aveva già 1 milione di follower e...
Comunque, te lo dico, era amantissimo proprio.
La sentirete, perché la storia di...
Chi? Di Letteleotta?
Mary Toft è una ragazza inglese che all'epoca dei fatti aveva 23 anni, è una storia particolare, io manderei subito,
potremmo
se
dire,
possibile.
Il titolo potrebbe essere Donne e conigli?
Donne e conigli, senz'altro. Anche se poi ci siamo allargati anche altri animali più o meno domestici o di cortile.
Alzate il volume e sentite qua la follia.
Tutto comincia con Mary, contadina di 23 anni, sposata nel 1720 con Joshua Toft, che di mestiere fa il merciaio. La coppia ha 3 figli, Mary, Anne e James, quando Mary nel 1726 rimane nuovamente incinta. Niente di significativo, almeno fin qui, perché il 19 novembre dello stesso anno sul Weekly Journal compare una bizzarra testimonianza. Da Guildford ci arriva una strana ma ben testimoniata notizia, che una povera donna che vive a Godalming, vicino alla città, è stata il mese scorso aiutata da Mr. John Howard, eminente chirurgo e ostetrico, a partorire un coniglio, ma con cuore e polmoni cresciuti fuori dal torace. 14 giorni dopo che lo stesso medico le aveva fatto partorire un coniglio perfettamente formato e a pochi giorni dopo altri 4 e venerdì, sabato e domenica un altro coniglio al giorno e tutti e 9 morti venendo al mondo. La donna ha giurato che 2 mesi fa, lavorando in un campo con altre donne, si imbatterono in un coniglio e lo rincorsero senza motivo alcuno. Questo creò in lei un desiderio così forte che, essendo incinta, abortì il suo bambino e da quel momento non è capace di evitare di pensare ai conigli.
Ma a me mi sono venuti i capelli lunghi, ho una camicia a fiori, sono pieno di fango e sto limonando con Picozzi.
Che brutto
momento. Dopo aver preso l'LSD.
Mi dissocio.
Io anche.
Questa è una proiezione.
Ma guarda che cioè, uno può limonarti anche a tua...
insaputa.
Non solo insaputa, tu non sei d'accordo ma uno ti limona.
White Rabbit dei Jefferson Airplane. Quale altra canzone potevamo mettere visto che...
Va bene perché fa freddo.
Fa freddo, è una folle storia di una donna che sosteneva di partorire conigli. Ragazzi, questa è la...
Ma li partoriva veramente?
Ma certamente sì, nel senso che...
cioè, apparentemente sì.
Che non lo fa?
Certamente sì, ma...
Beh, è un modo di offendere certi tipi di idee quando dicono sei una sforna conigli, sei lì a fare conigli.
Deriva
da
questa
deriva,
storia, perché dopo
figli come
dopo questa vicenda ci sono state pamphlet, pubblicazioni di eminenti chirurghi medici che si erano
dell'epoca
sputtanati clamorosamente.
Ma le teorie che azzardavano quali erano?
Adesso, pian piano ci arriviamo.
Piano, quello che mi incuriosisce. No?
Naturalmente, la cosa da cui partivano è una cosa che ancora oggi viene creduta, che è una fake news. Che?
Cioè? Ma non lo so.
Se durante la gravidanza...
guardi qualcosa,
la voglia,
certo. Oppure un'impressione.
Sì, ma quella è passata.
Passata.
Il discorso della ti tieni la voglia di fragole, il bambino nascerà con una macchia pigmentata.
Ma quando eravamo bambini noi a Napoli, quelli c'ha voglia di salsiccia e friarillo.
Io ho una macchia sulla gamba, ma sempre ho detto, vedi di che colore è? E io, è marrone, quindi è voglia di cioccolata.
Che sei veramente un cretino.
Succo di mirtillo ossidato.
Probabilmente.
Per cui questo retaggio
che è un po' scomparso, dai.
È un po' scomparso.
Quando ero bambino,
però,
c'era tanto, mi ricordo,
cioè,
che
questa cosa del nascere correva, con la voglia.
Si correva a prendere la cosa di cui
ma ti dirò più, quando poi un bambino nasceva con una macchia, la prima domanda che mi aveva fatta la puerpera era: ma non è che per caso tu hai avuto voglia di qualcosa, te la sei tenuta? Ma di fatto quello che giustifica questa vicenda del Mary Toft e i suoi conigli partoriti sta proprio nel fatto che lei sostenne all'epoca che era incinta e a un certo punto, mentre era in mezzo a un campo, faceva la contadina con altre contadine,
un coniglio le è saltato addosso.
Ha visto un coniglio e tutti insieme lei e le compagne hanno cominciato a rincorrere il coniglio per divertimento.
E quindi?
E quindi gli è rimasto impresso il coniglio e da allora non è stata più in grado di partorire altri conigli. Ma poi questa cosa si intreccia.
Altro se non conigli,
ma si
intreccia. Ma poi quando la gestazione non c'era, continuava a ripetizione.
E quello è il problema. non ci impiegava 9 mesi a partorire
una settimana,
il coniglio.
Sono stati
i giorni in cui il giovedì e il venerdì e sabato un coniglio. Naturalmente tutti rigorosamente defunti alla nascita. Per
cui... certo.
Però devo dire che lei sosteneva anche di sentirli muovere nel grembo questi conigli. Quindi erano vivi e vitali, soltanto che al momento del parto evidentemente era successo qualcosa.
Ma quindi partoriva... Partoriva o non c'era neanche il parto?
Cioè partoriva... spoiler non lo possiamo dire.
Spoiler.
Allora diciamo.
Partoriva.
Sì,
ecco. Che poi uno pensa, vabbè, una cosa così solo nel 1700. Poi un attimo dopo dici, ma i terrapiattisti? Ancora oggi. Le cose lì.
Direi proprio, è molto del mondo fake.
Comunque ci sono anche i figli conigliisti, cioè,
figli
quelli che hanno figli.
Ma tutto sommato, secondo me è più assurdo pensare che la terra sia piatta che non che
uno. No, io invece stavo ragionando.
Siamo allo stesso livello, più o meno.
Ma non riusciremo assolutamente noi a dirimere questo dubbio, perché l'abbia fatto? Cioè, perché abbia partorito tanti conigli questa donna? Cioè, qual era il suo proposito? Essere sicuramente al centro dell'attenzione, perché subito la notizia viene ripresa ai giornali da tutte le parti. Perché poi,
sembra quei giornali americani, di quei giornaletti dove è nata una gallina con due teste, una donna partorisce conigli.
Sì, tant'è
vero. Sai che potrebbe essere anche una performance di arte contemporanea,
ma
no? Una roba da Marina Abramovic.
E qui vi anticipo una cosa. Una delle citazioni di un famoso medico che poi si opporrà a questo evento miracoloso disse in maniera abbastanza... comprensibile, giusta, è tanto probabile che una donna partorisca conigli quanto un coniglio partorisca uomini, che mi sembrava una nota assolutamente banale, però sufficientemente sarcastica.
Va bene.
Ci fermiamo qui?
Sì, io direi diciamo, il tentativo qui. Di spiegazione di questa cosa lo scoprirete nel resto della storia qui a CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Oggi stiamo parlando di una storia abbastanza bizzarra.
Bizzarra
e un po' disturbante, se possiamo dire.
Anche perché non so come continua. Quindi...
A me pare più grottesca che altro. Dovete sapere che tutto parte con questa Mary Toft, 23 anni, contadina, che ha 3 bambini già. Rimane incinta di un quarto figlio, che però probabilmente abortisce. Quindi ciò che perde dal grembo sono coaguli, frammenti poco riconoscibili o comunque il resto di un'interruzione di gravidanza. Ma a questo punto lei si inventa, dopo questo evento, una prosecuzione della gravidanza e una serie di parti successivi di cose strane. Perché poi noi abbiamo accennato a conigli, ma vorrei leggervi il passaggio di quello che partorì pochi giorni dopo i conigli.
Ma questo è uno scritto di chi, scusa?
Dei cronisti dell'epoca, dei 1700, okay. Giornali dell'epoca. Stando a un resoconto del 9 novembre, la donna in pochi giorni diede alla luce gambe di gatto soriano, gambe di coniglio, la dorsale di un'anguilla, budella e altri pezzi di animali irriconoscibili.
Ma scusa, ma veramente o anche i cronisti?
I cronisti erano assolutamente certi che questo fosse vero, in virtù del fatto che l'impressione avuta originariamente dal coniglio visto nei campi mentre lavorava avesse comunque piazzato, e oltretutto ci sono anche medici, ostetrici, ginecologi pronti a giurare che la gravidanza era stata condotta, una gravidanza tubarica, nelle tube di Falloppio, sono quelle che ancora oggi raramente ma non troppo accadono, si chiamano gravidanze extrauterine. Quindi a giustificazione del fatto che potessero uscire. E c'è un certo Howard, che è il medico, l'ostetrico, prende la donna, la porta nel suo ambulatorio e assiste al parto, per cui naturalmente è il primo a dire al mondo intero che effettivamente le gambe di gatto soriano insieme alla dorsale dell'anguilla sono effettivamente state...
Ma allora era lei che...
Cioè questa mattina andava al mercato, c'era la Midia.
Midia,
due gambe.
Lo metteva lì nelle mutande, poi c'era vinto.
Da quando fresca, che poi magari...
C'è un particolare, poi
tipo,
andiamo sulla...
Due gomme
sulla
della Pirelli.
C'è un particolare. Cioè,
Picasso.
Anche Howard, il dottor Howard è
otto cannoli siciliani.
Perfettamente conservati e freschi. Sì.
Ma poi vedrete come verrà smascherata questa vicenda. Comunque questo ostetico,
che poi scusa, è reato?
Etabetismo si chiama, etabeta, mettere...
Ma procurato allarme, cioè
sì, oggi
cosa sarebbe?
Sarebbe procurato allarme. Okay. Allora fu un reato di frode in danno di tutti i medici per bene che furono sputtanati a vita.
Sì, ma anche dell'opinione pubblica, so intendo dire, come si dice quando tu prendi in giro...
Sì, comunque il discorso fondamentale è che questo caso è potuto accadere, ha potuto avere una grande risonanza, sì, perché era partita una campagna di alfabetizzazione, quindi certo, la diffusione dei quotidiani, perché sono tutte vicende che devono proprio alla loro fama la diffusione di quotidiani. Quello che diceva il dottor Howard, che veramente credeva e accertava queste, è che però aveva notato una cosa un po' particolare, che durante il travaglio per facilitare la messa al mondo dei conigli, la povera Mary, anzi che spingere, contraeva e chiudeva le gambe.
Questo serve per
trattenere e non come a espellere.
E questo serve per i conigli?
Questo direi che è un indizio del fatto che forse non fosse in travaglio,
roba
tutto
sua,
sommato.
Okay.
Però...
Io, come l'ispettore Block di Dylan Dog, devo prendere un antiemetico, perché sto per avere un, un problema di...
Ma voi immaginate poi...
Tu dici grottesco, io
sì,
trovo bello...
Immaginate le
disturbing
pubblicazioni che misero poi al centro la povera Mary Toft e la sua capacità di ritenere conigli e altri animali e dare alla luce, cioè la massacrarono con... citazioni proprio in ballate popolari.
La battuta del giorno è di Joe da Vicenza, che dice: la targa dell'Illinois come nello squalo.
Vi esatto, che esatto, aveva mangiato di tutto. Andiamo con la seconda parte.
Nathaniel St. André è il chirurgo anatomista di re Giorgio I d'Inghilterra e la sua è una storia particolare. Svizzero di nascita, ebreo per credo religioso, San Andrea arriva in Inghilterra che è un ragazzo e si guadagna da vivere dando ripetizioni di francese e tedesco, oltre che insegnare danza e scherma. Si racconta che, ferito accidentalmente dal lieve maldestro, sia curato da un dottore capace che gli fa comprendere quanto sia ben remunerata la sua professione. Così decide di mettersi a studiare medicina e fare il suo apprendistato a Londra. Quando la vicenda di Mary arriva a lui, decide di scriverci un articolo, riportando alcune lettere che John Howard, l'ostetrico che aveva visitato la donna, ha indirizzato al re. E fra queste, forse la più significativa, dice: «Sire, da quando le scrivo, la donna ha dato luce ad altri tre conigli, tutti e tre a metà della crescita. Fra questi uno era particolarmente esile, l'ultimo invece si è dimenato per 23 ore nell'utero prima di morire. Se c'è qualche persona curiosa a cui farebbe piacere venire a vedere, può vedere il feto dimenarsi e prelevarlo dal grembo materno, se gli va a genio. Sono certo che sarà una grande soddisfazione per i curiosi. Ho condotto la donna a Guildford, essendo una locazione più comoda. Sono, sire, il suo umile servitore, John Howard». A Giorgio I il caso interessa a tal punto che spedisce San Andrea a Guildford, dove Howard ha portato Mary Toft. Qui, il 15 novembre, il medico di corte rimane impressionato. La Toft, infatti, ha appena partorito il torso di un coniglio.
Il torso, il dorso, il
torace.
Il torace nel coniglio. Al torso proprio.
Devo dire che
senti,
poi
ma San Andrea mi fa ridere.
San Andrea.
È un nome bellissimo.
Nathaniel Sant'Andrea.
San Andrea, è più bello. Vabbè.
Mi vengono in mente mai dire gole.
Chi era?
Non ricordo bene com'era.
Che c'era un nome così?
Sì, c'era
quel nobile.
Un nobile con parruccone, con boccolone.
Certo, intrighi a corte.
Sì, sì,
madre!
Sì. Appunto, per l'appunto. Comunque il nostro San André fa anche una prova, è talmente squinternato che non soltanto crede che quel torso di coniglio sia stato effettivamente partorito da Mary Toft, ma fa una prova che si chiama la prova della docimasia, che era una prova che si faceva secoli fa ed è estremamente semplice, cioè era una prova che si utilizzava seriamente per stabilire se un bimbo trovato senza vita, appena partorito, fosse in realtà stato partorito vivo oppure fosse semplicemente un'interruzione di gravidanza, e consisteva nel prendere il torace e metterlo nell'acqua. Perché praticamente se il bimbo era morto alla nascita non aveva avuto il tempo di respirare, quindi i suoi polmoni non erano pieni d'aria, e quindi a questo punto la differenza. E quello che il nostro San André fa è prendere appunto questo torso, mettere una bacina d'acqua e scoprire che galleggia. Quindi significa che quel coniglio era stato partorito vivo. Vi siete persi.
Quindi era rimasto
perché aveva respirato.
Ah, certo.
Dopo l'inserimento
in aria, appena cioè, il vagito, lo strillo appena nato.
Oppure era vivo prima.
Oppure era
allora,
ancora non ci siamo, perché okay. Anche il nostro San André, medico di corte, in realtà una polemica poi successiva disse che forse San André era diventato il medico di re Giorgio I non tanto per le sue abilità,
ma
per il fatto che era l'unico che parlava tedesco. Giorgio I era Giorgio I di Hannover, e quindi parlava
solo con lui, si capiva
okay. Soltanto devo dire, per cui a questo punto gli fu dato credito, e lui era uno di quelli insieme ad Howard che sosteneva il fatto che veramente Mary Toft avesse partorito.
Che storia! Preferivo i serial killer quasi.
Sì, però se non mi io sono sempre lì che non ho capito il finale. Vabbè,
adesso
arriva il finale, tra poco nella terza parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Siamo pronti per l'ultima parte della storia assurda. Definirei questa storia di oggi la più assurda che abbiamo raccontato.
Sì, devo dire di sì. No, forse cioè, la batte il processo agli animali nel 1500.
Ah, mi ricordo.
Quando c'era un'invasione di Cavalletto, di Maggiolini che sterminavano il raccolto, e quindi si procedeva a un processo vero e proprio in tribunale con pubblica accusa.
La legge è legge, eh?
La legge è legge, con la convocazione more in latitanza dei Maggiolini che non si erano presentati, quindi la condanna. Scomunica la condanna a morte dei Maggiolini.
In contumacia.
Allora, siamo arrivati a questo punto, che a un certo punto le voci però si spargono, la corte di Re Giorgio, c'è qualche medico che poco crede, uno in particolare viene mandato da Re Giorgio a controllare il tutto, e naturalmente ha tutte le perplessità di questo mondo, ma si finge convinto che effettivamente i parti possano essere avvenuti. Per cui che cosa succede? Tenete conto che il modo con cui viene svelato questo arcano è altrettanto bizzarro, che il nostro nuovo chirurgo di corte di Re Giorgio I che arriva finge, e in realtà anche lui nota che la donna contrae le gambe anziché divaricarle per favorire le spinte, ma poi riesce a portarsi via i pezzi dei conigli.
Voleva mangiarsi?
No.
Voleva fare una zuppa?
Li porta a corte, li esamina a Londra e scopre che non soltanto sono stati sezionati con un coltello, perché erano gambe, ma che addirittura dove c'era il torso con qualche ammenicolo in più c'era rimasto un pezzettino di intestino. E dentro il coniglio...
Se sto per avere dei problemi.
Cioè, perché dice, come fa a generare solo un pezzettino di intestino e delle gambe tagliate?
No, è che nell'intestino c'era la paglia.
Ah, quindi aveva già mangiato.
Per cui
anche...
non soltanto avrebbe dovuto partorire un coniglio o pezzi di coniglio, ma
partorire
un coniglio che aveva già, si era già cibato di paglia, non si capisce bene.
Sta diventando la fiera dell'est di Branduardi.
Ma scusa, allora le soluzioni sono due. O ha partorito anche un po' di paglia?
Cioè...
O il coniglio era già...
Hai davvero detto ho partorito anche un po' di paglia?
Ha partorito anche un po' di paglia.
Il coniglio ha mangiato della paglia.
Sì, ma lei ha capito, ha partorito un coniglio già mangiato di paglia.
Probabilmente...
Impagliato.
Probabilmente la placenta era paglieforme.
La placenta era paglieforme.
Stanno dicendo delle cose...
Guarda che la placenta paglieforme
esiste. Cos'è la placenta paglieforme?
Ho ritrovato. E comunque in ogni caso poi questo fa sì che si scopre a Meritoft, la quale che cosa aveva fatto semplicemente per attirare l'attenzione?
Sì.
Aveva preso parti di un animale domestico di cortile e quelle parti le aveva inserite in modo da fingere poi successivamente un parto.
Perché ma scusa, si sa prima di lei, prima di questa faccenda, che tipo di soggetto era questa donna? Aveva dato già i...
Assolutamente, era normalissima.
No, dopo aver perso il bimbo è impazzito.
No, ma voi dovete pensare e capire il fatto che questa donna poi, portata a Londra dal suo ostetico ginecologo, è diventata un'attrazione.
Del
perché
Barnum,
tutti arrivavano a vedere e a sentire i lamenti di questa donna in travaglio e poi a vedere il frutto.
Ma perché
del
ne
suo...
aveva proprio a bizzeffi?
Cioè,
a raffi, una volta a settimana.
Cioè, adesso... Altro che 9 mesi, si partoriva ogni 2 settimane. Sta di fatto che a questo punto questa donna, che era ragionevolmente una semplice contadina, senza che si è trovata al centro dell'attenzione e probabilmente magari un zic di interesse su ogni gettone di entrata della camera in cui era stata ospitata, probabilmente gli ha fatto assolutamente
bene. È stato
bene.
Il primo utero in affitto, anzi vagina in affitto.
Ma dovete capire che poi se è stato possibile poi rovesciare quella visione di San Andrea, anche perché i 2 medici di corte di Re Giorgio I che si sono opposti, hanno voluto vedere, hanno poi sconfessato l'operato del collega, hanno dovuto attendere che il loro partito, i conservatori, anzi liberali, andassero al potere, ottenessero più potere per riuscire a contrastare il potere di San Andrea. E quindi quando sono diventati forti hanno potuto andare e dire che assolutamente non c'era nulla, ma c'è ancora un addendum.
Un pezzettino.
E temo molto per quest'ultima parte della scheda.
No. Sentiamo.
Temo moltissimo.
San André finisce per essere preso di mira non solo dai colleghi medici, ma soprattutto dalla stampa. Lo definiscono un gulliveriano, un neologismo tratto dai viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, appena pubblicato con uno straordinario successo. Gulliveriano nel senso di inventore di incredibili racconti di fantasia. Lui, anziché accettare l'evidenza della truffa, pubblica un breve saggio sulla vicenda in cui cerca di salvare la propria reputazione. Ma non c'è soltanto la storia dei conigli partoriti da Meritoft a segnare la vita del chirurgo. Samuel Molyneux è un politico, nonché astronomo di buona fama, quando il 5 aprile 1728 accusa un improvviso malore. A curarlo ci prova San André, ma senza risultato, e Molyneux muore alcuni giorni dopo. Fin qui nulla di strano, perché la medicina, agli inizi del Settecento, non può dirsi certo una disciplina avanzata. Il problema è che nel 1730 il chirurgo decide di sposare la vedova di Molyneux, Elizabeth. Il matrimonio attira grossi sospetti, tanto che il cugino di Molyneux ritiene il chirurgo responsabile della morte dell'astronomo, alimentando il sospetto di un avvelenamento. Dalla contestazione nasce una causa per diffamazione che San André vince, ma la macchia sulla sua carriera lo costringe a ritirarsi in campagna, dove muore nel 1776 all'età di 96 anni. Tornando al caso Toft, se il celebre politico inglese Sir Robert Walpole lo utilizza come metafora del Settecento caratterizzato da corruzione e falsità, per la stampa scandalistica è l'occasione di prendere di mira la categoria dei medici considerati sprovveduti buffoni. Voltaire però va oltre e ci trova lo spunto per un attacco alla religione protestante dei cugini inglesi.
Così.
Per il filosofo parigino, la storia di Mary ha certamente a che fare con una chiesa ignorante e superstiziosa.
Ma tu guarda però i punti di contatto con la situazione che stiamo vivendo. Anche
infatti,
oggi i medici sono spesso messi in discussione sull'aspetto della pandemia. No? E
sì, tante però volte... perché capite, qui parte pazzesco. Tutto dall'invenzione o l'intuizione di una donna che ha deciso di fare qualche soldo in più inventandosi una balla colossale, inventandosi una modalità, peraltro rischiando anche magari qualcosa della sua salute, della propria salute. Ma addirittura arriva poi la cosa a Voltaire, che prende questo fatto usato questa situazione come la metafora, anzi come l'esempio eclatante che gli inglesi protestanti erano rincretiniti dalle superstizioni della loro chiesa rispetto a lui, che era ovviamente francese e quindi cattolico. Mentre invece, ecco, abbiamo però sentito che il nostro San André ne ha combinato un'altra, oltre a aver preso lucciole per lanterne o feti per conigli o bambini per conigli, si era accompagnato anche a un collega amico che aveva curato senza riuscire a farci assolutamente nulla. L'amico era morto e lui però aveva sposato la vedova, quindi a lei che sono fioccate altre interpretazioni del tipo: dopo averti inventato la storia dei conigli hai pure seccato il tuo amico in modo da poter sposare la vedova, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto al capo di imputazione per Mary Toft, di cui per carità venne subito scagionata, oltretutto appena scagionata, che cosa fece la buona Mary all'età di 23-24 anni? Tornò a casa, si consolò col marito e mise al mondo un'altra bimba.
No.
Vabbè, meno questo.
Ma le hanno creduto questo? Sì. Le credettero.
Per cui questo ci dice due cose. Cressero. Anzi, ci dice una cosa fondamentalmente: che le conseguenze delle sue prestazioni non le avevano lasciato dei impedimenti fisici o dei danni.
Comunque era corretta anche le crebbero.
Comunque di lei poi si perdono le tracce, viene qualche anno dopo, salta fuori in qualche verbale di polizia per aver rubato qualcosa di poco conto e se n'è andata.
Sai cosa mi fa pensare? A quelli che hanno buttato nell'Arno le teste di Modigliani e delle figure che hanno fatto i critici d'arte allora, più o meno.
Un po' c'è quella. Comunque, Ficozzi, questa storia non me la scordo mai più. Fidati.
Vabbè, prossima volta che ti tocca mangiare il coniglio.
Pensa lei al Circo Barno e voilà!
Eccolo
lì, il coniglio da cilindro.
Non usava il cilindro.
Ci risentiamo martedì prossimo.
Alla prossima.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.